Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
.105-250 è la modulazione di frequenza di Radio Blackout, questa è Bastioni di Orione per questo giovedì 12 di dicembre 2024. Abbiamo un contributo registrato con Murat Cinar a proposito della situazione siriana e degli addentellati con la Turchia, e quindi insomma cominciamo con le nostre domande, i nostri interventi. Vai Alia.
Sì, Murat è intervenuto in questi giorni ovviamente su varie stazioni, compresa Radio Blackout, affrontando gli argomenti che sono i più gettonati dell'attualità relativa alla Siria. Volevamo allargare ancora di più il quadro all'interno del quale discutere o interpretare anche la storia, direi con la S maiuscola, perché in effetti questo è stato uno snodo realmente epocale, uno snodo che però è solo una tappa di un progetto molto più ampio. Ne avevamo parlato all'inizio di Oggi Zero, si era parlato della questione dei rapporti di Astana, degli incontri che sono stati fatti a più riprese, credo ne abbiano fatti ormai 17-18 incontri tra Russia, Turchia e Iran per gestire la situazione in particolare della Mesopotamia, ma del Medio Oriente in generale. E quindi c'erano degli scambi per lo più segreti, però alla fine, dopo un paio di giorni che si erano incontrati, capitava sempre qualcosa. Ecco, questo apparentemente crollo improvviso dell'esercito, ma anche del regime di Assad, secondo me si collocherebbe all'interno di questo processo di Astana, ed era già progettato dai tre protagonisti, e credo anche che Assad fosse informato che ormai era la sua fine. Rispetto a quello che è il processo di Astana, questa tappa prelude a qualcos'altro di veramente grosso, e quindi sono crollati tutti i regimi medio orientali, a cominciare dalla Libia nel 2011, e poi quelle che sono state chiamate primavere arabe hanno prodotto una serie di cambiamenti che sono andati a favore di Israele, diciamo del progetto statunitense, che potremmo far risalire agli anni 70, Kissinger. Probabilmente è lì che si è cominciato a pensare a un Medio Oriente completamente diverso e completamente svincolato da quello che è stato il panarabismo, da quello che è stato negli anni 70 l'idea di, appunto, un Medio Oriente sulla base di Egitto, Siria, Libia e poi tutto il resto fatto su quello che è stato Sykes-Picot. Quindi è proprio la fine di Sykes-Picot questa?
L'idea di mantenere stabile l'instabilità nel Medio Oriente è senz'altro un progetto ancora in atto. E gli attori sono cambiati e le dinamiche e le caratteristiche, le dinamiche sul territorio e le caratteristiche degli attori sono cambiate. Kissinger senz'altro si muoveva e proponeva delle soluzioni su Medio Oriente composto da una serie di attori che oggi in parte non ci sono, in parte hanno avuto un'evoluzione particolare. La Turchia di quell'epoca era diversa, la Russia di oggi rispetto al passato è diversa, la Siria oggi, ma da 14-15 anni insieme all'Iraq, e hanno perso il potere del partito Baath, quindi in realtà alcune caratteristiche sono cambiate, però l'obiettivo a mio parere è di tenere permanente, costante l'instabilità e portare avanti il progetto delle divisioni, delle fazioni, delle territorialità, delle avversità religiose, tra virgolette, etniche, linguistiche. È un progetto che attecchisce ancora, regge ancora. Astana è un po', diciamo, abbastanza il simbolo di questo, caos barra progetto. Ha avuto un suo percorso anche lì all'inizio degli incontri di Astana. Gli attori coinvolti avevano un'altra posizione, avevano un'altra postura, avevano altre caratteristiche. Oggi senz'altro a livello economico, all'epoca anche si poteva parlare di un Iran in ginocchio, di un Iran che in ogni 2 anni doveva fare conti con le rivolte a casa sua, di un Iran che viveva un accerchiamento, un embargo internazionale, assolutamente. Però dopo quello che è successo il 7 ottobre dell'anno scorso, l'Iran è entrato ancora di più nel mirino dell'Israele e degli Stati Uniti d'America. E prima di arrivare al potere, Trump continua a parlare già che il suo principale obiettivo a livello politico, in termini di politica internazionale, è l'Iran. Lo diceva pure Biden, mi ricordo, in queste frequenze, e anche quando parlavamo di Astana, parlavamo del periodo elettorale di Biden, sottolineando questo: il suo principale obiettivo è quello di mettere in ginocchio l'Iran, e gradualmente Biden possiamo dire che è riuscito, con l'ausilio dell'Israele, eccetera. All'inizio degli incontri di Astana c'era un Iran un po' più determinato, un po' più forte e molto presente sul territorio siriano, e utilizzava il territorio siriano per raggiungere Hezbollah libanese, che è un altro attore non coinvolto direttamente negli incontri di Astana, ma un altro attore che in questi ultimi, soprattutto 5-6 mesi, ha perso tantissimo. Alcuni scrittori, giornalisti parlano di un Hezbollah libanese che è quasi inesistente adesso, poi ricostruirà probabilmente, però è pieno di ferite. Quindi un altro elemento che ha dovuto lasciare il territorio siriano in modo attivo. La Russia, la stessa cosa, dall'inizio degli incontri di Astana fino ad oggi l'abbiamo vista coinvolta in diverse guerre, dalla Libia all'Armenia fino all'Ucraina, che la occupa tantissimo. Di conseguenza il suo ruolo e la sua presenza sul territorio siriano è stato compromesso. E poi in tutto questo, senz'altro, il filo conduttore, diciamo, l'elemento che rende legittimo il percorso di Astana, ovvero salvare Assad, oppure fare in modo che la Siria continui a esistere con la presenza di Assad, è un filo conduttore che non c'è più, perché Assad non c'è più. È vero che la Turchia ha sempre ufficialmente preteso la caduta del regime, poi successivamente ha chiesto direttamente a Assad di portare avanti una serie di riforme e di coinvolgere gli oppositori, addirittura fino un paio di mesi fa ha chiesto direttamente a Assad di tornare al tavolo a negoziare. Però comunque durante gli incontri di Astana, e anche la Turchia aveva accettato la presenza di Assad, e quindi quegli incontri erano stati sì ideati e portati avanti per mantenere l'instabilità dal mio punto di vista e continuare a spartire in modo tra virgolette pacifico la Siria, attraverso la Siria portare avanti una serie di operazioni in altre zone, in altre aree della Mesopotamia, a convenienza degli attori, dei protagonisti di Astana, ma oggi possiamo dire che quegli attori, Iran, Russia, eccetera, si trovano in un'altra posizione, in un'altra postura, e poi appunto, come dicevo, il loro principale motivo di esistenza, ovvero il regime Batista, non c'è più. E quindi forse l'ultimo incontro di Astana è stata fatta a Doha qualche giorno fa, esatto, in cui molto spettacolarmente la Russia ha deciso di non sostenere più militarmente e l'ha comunicato anche il regime Batista. Questo forse possiamo dire che è stata la chiave che ha chiuso la porta.
Ma già il fatto che fosse Doha e non Astana
è vero,
ha spostato gli occhi.
Senti, tutti parlano dell'unità territoriale della Siria, ma in realtà le milizie jihadiste devono pagare dazio a Erdogan. Erdogan, nella sua prospettiva strategica, c'ha l'eliminazione dei curdi. Quindi già c'è poi il problema della parte meridionale che è stata invasa da Israele. Quindi l'unità territoriale della Siria già non esiste più, è già un obiettivo che non si può raggiungere. Come fanno a conciliare queste ipotesi? Cioè, la Siria non sarà più il mosaico che c'era prima, tenuto insieme o torto collo dalla dittatura di Assad, ma probabilmente sarà destinata all'implosione.
Senz'altro, teniamo all'integrità territoriale di un paese è una dichiarazione di grande ipocrisia quando tu sei l'invasore di un paese. E, tuttavia, c'è una piccola sfumatura da guardare, da studiare bene. I confini di uno Stato vengono rispettati, perché fino agli anni 90, tranquillamente, nel Medio Oriente si poteva parlare della distruzione di un territorio intero, dei paesi. Le guerre erano molto più aggressive e avevano l'obiettivo di ridisegnare i confini. Alcune formazioni paramilitari e non eserciti avevano questo obiettivo, con tutto rispetto. Il PKK aveva negli anni 70-80 l'obiettivo di costruire lo Stato di Kurdistan, un obiettivo al quale ha rinunciato. Quindi la questione, oppure il caso della Palestina, che è sempre in via di estinzione, quindi l'integrità territoriale della Palestina non è stata mai rispettata. Da quel punto di vista è comprensibile questa dichiarazione che Ankara porta avanti in continuazione, perché sotto sotto dice: io voglio che la Siria rimanga così com'è, non voglio che ci sia un pezzo che si stacchi dalla Siria, si unisca a un Kurdistan di
turno. Iracheno.
Esatto, come quell'iracheno, eccetera. Questa senz'altro è una cosa che dobbiamo leggere secondo me con quest'ottica. Poi dall'altra parte, appunto, torno a dire che è di una grande ipocrisia, perché sei tu in primis a mettere le mani sul territorio di un paese in teoria sovrano, tra virgolette. Parlare della sovranità nel caso della Siria di oggi è un po' difficile, e scombussoli le dinamiche interne. In tutta questa operazione, come hai detto anche tu, l'obiettivo principale di Ankara tuttora è quello di garantire il fatto che nel futuro della Siria non ci sia nessun tipo di riconoscimento, non ci sia nessun tipo di potere, status per l'esperienza del confederismo democratico, assolutamente.
Però questo non potrebbe condurre proprio a una bantustizzazione della Siria, e non solo della Siria, proprio di un po' tutta l'area inizialmente mesopotamica, ma poi anche, penso, all'Iran, parti dell'Iran, superando la divisione di Sykes-Picot. Si è sempre detto l'hanno tracciata con righello, senza tenere conto appunto delle divisioni di comunità, gruppi religiosi o di etnie culturali completamente diverse tra loro. Ecco, potrebbe crearsi una sorta di, questo derivava dalla dissoluzione dell'impero ottomano, crearsi un altro impero israeliano, questa volta, dove tutte queste sono province controllate dall'unica potenza realmente dell'area, vagamente mediata dalla Turchia, che ha una sua potenza, ma che agisce su altro territorio, se non quello appunto di contenimento dei curdi. Ecco, non potrebbero crearsi tante realtà differenti, province e non stati, che costituiscono un po' dei gruppi realmente coesi, uniformi al loro interno, nel senso di comunità religiose.
La direzione verso la quale stiamo andando porta verso un Medio Oriente totalmente al servizio del governo di Netanyahu e del governo di Erdogan. La Siria adesso è diventato un caos, ma un caos in cui i principali avversari della NATO e dell'Israele sono molto indeboliti: Hezbollah, Iran e la Russia. E l'Iraq è un paese inesistente, con il nord, amministrazione autonoma curda, totalmente al servizio della NATO e della Turchia. L'Iran invece è sempre più in ginocchio, sempre più debole, accerchiato. Tutto in questi ultimi 15-16 mesi, possiamo dire che tutto sta funzionando esattamente come vuole il governo Netanyahu, e in parte quasi esattamente come vuole Erdogan. Esatto, stavo per dire quello. La scorsa estate Erdogan ha fatto una visita spettacolare, di cui abbiamo parlato anche con voi, a Baghdad, poi successivamente nella zona autonoma curda, firmando fior fiori di accordi commerciali senza precedenti. Questi accordi collegheranno sempre di più l'Iraq alla Turchia e elimineranno sempre di più la presenza dell'Iran dal territorio iracheno. Ma tra gli accordi c'è anche quello che prevede una lotta in comune contro una serie di formazioni paramilitari sciite filo iraniane presenti in Iraq.
Questo è avvenuto con il clan dei Barzani, cioè con l'Iraq, col Kurdistan iracheno.
Esatto, quindi dal Libano all'Iraq, dall'Iran alla Siria, tutta quella zona si sta ridisegnando molto velocemente, esattamente come desidera Netanyahu, esattamente come desidera Erdogan. E se andiamo a vedere un attimo il nuovo consiglio dei ministri dell'amministrazione Trump, possiamo dire esattamente come vuole l'amministrazione Trump, perché forse il consiglio dei ministri più sionista della storia statunitense è in arrivo e vedremo dei personaggi terribili a coprire una serie di posizioni all'interno del governo di Biden e di Trump, e molto probabilmente dopo il mese di gennaio tutto in modo molto più accelerato si ridimensionerà se a favore dei conti e prospettive di Netanyahu e Erdogan.
D'altra parte Netanyahu questo progetto l'ha illustrato alle Nazioni Unite quando ha mostrato i suoi cartelli, no? Da una parte c'era l'impero del bene e dall'altra parte invece quello del male. Nel senso che comunque i sionisti sono sempre stati, e questo lo diceva pure Moses, che è uno dei fondatori del sionismo, che disse che la missione degli ebrei è quella di essere anello di congiunzione fra l'Asia e l'Europa, aprendo le strade che conducono in India. E con l'IMEC, questo corridoio economico India-Medio Oriente, che è questa rotta finanziata dagli Stati Uniti che passa dall'Arabia Saudita e arriva appunto passando per Israele, dove la Palestina non c'è, come nei disegnini di Netanyahu, e arriva in Europa. E mentre invece in contrapposizione con quel corridoio terrestre che passava proprio in coincidenza con l'asse, con la mezzaluna sciita. Quindi un po' questa operazione si sta delineando per certi versi.
Ma un'operazione che è stata in realtà in qualche maniera battezzata anche in India qualche anno fa, quando c'è stato l'incontro internazionale in cui è stato inaugurato il nuovo percorso di trasporto delle energie che prevede il protagonismo dell'Israele e elimina anche il ruolo e la presenza della Turchia. Quindi quello è una prospettiva che collega sempre di più l'Israele al Cipro ed altri paesi verso l'Europa. E qua senz'altro in merito al futuro commerciale economico del Medio Oriente c'è un momento di riassestamento in cui deve emergere assolutamente l'Israele insieme ad altri paesi, alcuni paesi del Golfo assolutamente, e molto probabilmente in tutto questo sta cercando di emergere anche la Turchia. Alcuni analisti in Turchia parlano di come molto velocemente Erdogan abbia deciso di sostenere in modo evidente le bande jihadiste con l'obiettivo di buttare giù Assad, perché dicono che è un messaggio netto e chiaro lanciato a Washington per dire: vuoi cambiare le carte sul tavolo nel Medio Oriente? Puoi contare su di me, guarda cosa sto facendo. Pensate che da Idlib sono partite queste bande jihadiste, dove la città che è diventata la capitale del jihadismo mondiale, dove c'è una massiccia presenza dell'esercito turco con gli amministratori locali, scuole, caserme, carri, droni, e neanche una munizione ha sparato un soldato turco, e questi sono andati giù. E poi abbiamo visto con le dichiarazioni del Presidente della Repubblica di Turchia che tutto questo gli fa un grande piacere e definisce questi jihadisti come fratelli, e come ha detto l'altro giorno, il risultato di oggi è il frutto del lavoro che facciamo, che portiamo avanti da anni. Quindi, secondo alcuni analisti in Turchia, e ciò che è successo in questi ultimi giorni è una dimostrazione spettacolare che Erdogan ha voluto mettere sul palco come un messaggio per Trump, per dire: nel Medio Oriente, se vuoi cambiare le cose, e so che vuoi cambiare le cose radicalmente a favore dell'Israele, devi contare su di me. Tra le cose che molto probabilmente dietro le quinte proverà a negoziare Erdogan con l'arrivo di Trump, ci sarà la possibilità di ridisegnare questo percorso energetico.
Ci sono una serie di tasselli che quindi a questo punto cominciano a creare il mosaico. Uno appunto è questo dell'iperattivismo di Erdogan, ma su più tavoli, perché mentre bussava ai BRICS contemporaneamente diceva ad Assad: incontriamoci, e gli tirava proprio la trappola, quando, sapendo che Assad non avrebbe potuto incontrarlo come i bei tempi in cui andavano in ferie insieme. E invece il ruolo dei sauditi in tutto questo, perché questo è anche un altro grosso protagonista di quell'area che non si è espresso molto, in questo che è un gioco globale dove l'altro grande esponente che non si è affatto schierato è la Cina, che ritiene di non avere sufficienti interessi lì forse, e quindi ha lasciato che il suo alleato russo andasse allo sbaraglio, e quindi ci sono ancora due o tre tasselli che non sono ben chiari in questa che sembra proprio organizzato a monte un po' da tutti i potenti per ridisegnare la loro collocazione.
Sauditi che sono riavvicinati a Teheran, tra le altre cose, ultimamente.
Io non sono un esperto della politica internazionale saudita, però se dovessi analizzare la presenza dei sauditi nelle aree in cui è coinvolta la Turchia, dovrei fare questa analisi. La politica internazionale, al di là dell'amministrazione Bin Salman, è stata sempre una politica internazionale non aggressiva, stabile, ma molto costante, molto leale. In questi 15-16 mesi, nel caso palestinese, abbiamo visto sauditi molto evidentemente sono stati con l'occupazione, con la guerra, e non hanno mosso quasi un dito. Addirittura sono arrivate alcune dichiarazioni in cui alcuni esponenti dell'amministrazione saudita dicevano: ma dei palestinesi non ce ne frega niente, noi non vediamo l'ora che finisca questa guerra, dobbiamo tornare a fare affari con l'Israele, no? E il famoso accordo di Abramo. Anzi, loro dicono: vogliamo tornare ai momenti di stabilità che siamo riusciti a ottenere con l'accordo di Abramo. È chiaro che è un messaggio chiaro a Netanyahu: finisci questo macello e così torniamo a fare affari di nuovo. In Siria è stato, a livello almeno economico, molto presente il capitale saudita, soprattutto all'inizio ma anche successivamente, in parte mantenendo gli accordi delle economie illegali con il governo siriano, soprattutto nel campo della droga, in parte sostenendo economicamente alcune formazioni paramilitari. E di questo si parla ultimamente, per esempio in questi ultimi 4-5 giorni in Turchia. Si parla forse del fatto che sia stato proprio l'Arabia Saudita, in collaborazione con gli Emirati, a iniettare il denaro per la crescita di Tahrir al-Sham, perché da una banda di jihadisti appena nata e divenne in 2-3 anni un esercito incredibile. E del fatto che dietro l'esercito libero siriano ci sia il capitale saudita si parla da tanto tempo. E oggi in effetti a Manbij, e non soltanto, vediamo l'esercito libero siriano utilizzare i droni, fiori di droni, oppure altri mezzi molto sofisticati. Quindi in tutto questo, tenendo in considerazione come si è comportata l'Arabia Saudita, soprattutto nelle zone in cui è presente la Turchia, possiamo dire che in tutto questo tempo è stato un comportamento molto, tra virgolette, leale e costante. Molto probabilmente in futuro resterà in quella posizione in guardia, con l'obiettivo di portare avanti dei risultati a casa sua.
Senti, dietro Ayat Tahrir al-Sham c'è stata una mobilitazione che non riguardava solamente l'Arabia Saudita, la Turchia e anche l'Ucraina. Quindi, diciamo, si è creato sostanzialmente un fronte che ha favorito questa operazione, magari con interessi diversi. Io infatti poi in questo contesto mi chiedo, ma la Siria, che era diventata un narco-stato con la questione del Captagon, adesso questo mercato enorme, da chi l'ha controllato, che cosa accadrà? Avrà ancora più possibilità di esportazione, diciamo così. Quindi gli interessi che si incrociano dietro questo personaggio, che peraltro ha ancora sulla testa una taglia di 10 milioni di dollari, che comunque parla alla CNN come se fosse il nuovo presidente, insomma, tranquillo e moderato, c'è un po' da riflettere su questa mobilitazione dietro questo personaggio, dietro questa, effettivamente quali sono gli scopi? Ci sono scopi geopolitici, ma non solo.
No, quando parliamo degli scopi geopolitici parliamo senz'altro anche di una convenienza economica legale oppure illegale che c'è. E penso che gli attori possano cambiare, ma gli obiettivi non cambieranno. E gli obiettivi che hanno alcuni paesi nei confronti di una Siria instabile. Il traffico della droga è un esempio eclatante di questa idea, che sia l'esercito siriano a gestirla oppure una banda di jihadisti non importa, l'importante è che mangino tutti quanti da quell'affare. Captagon è un'invenzione terribile del regime Batista e ha portato, forse è stata l'unica fonte di guadagno del regime in questi ultimi anni. In questi giorni le milizie di Tahrir al-Sham fanno irruzione nelle fabbriche di produzione di Captagon, fanno dei video, pubblicano e ovviamente mettono sulla questione religiosa, morale, eccetera, e definiscono come maiali, peccatori, miscredenti i soldati siriani che producevano Captagon. Però nel Medio Oriente non è che sia stato soltanto l'esercito siriano a gestire il traffico della droga, sono tutti, soprattutto formazioni paramilitari e non solo. E quindi penso che il cambio al potere in Siria, anche se non apre le porte della stabilità, sia una convenienza per una serie di attori. Basta che quel nuovo potere lavori al servizio di questi attori. Hai parlato dell'intervista al CNN di Jolani, in quell'occasione e un giorno prima, in piena guerra, prima di conquistare Damasco, disse: nessun paese occidentale deve preoccuparsi, deve avere paura di noi, noi siamo pronti a collaborare con tutti. Un po' quelle che avevano detto i talebani quando sono tornati al potere, in effetti subito sono arrivati i cinesi di qua, di là, eccetera, a firmare degli accordi, eccetera. E questa secondo me è la nuova prospettiva in Siria. Quelle che arriva al potere non importa come tratta le donne, come ridisegnerà la Costituzione, come rispetterà le minoranze, le lingue, la religione, non ci importa. Se fa il commercio della droga, non ci importa. Basta che lavori al nostro servizio, che compri i droni, che ricicli il nostro denaro, che produca e controlli droghe e tenga lontano alcuni attori che non ci sono simpatici. Lukashenko l'altro giorno ha rilasciato un'intervista, se non mi sbaglio, a un'agenzia greca, perché adesso stanno facendo un nuovo accordo con i russi per una tecnologia militare. Ha detto: ma forse inizia il momento peggiore per la Siria, perché ci sarà un lungo percorso di enorme instabilità e caos più grande di prima. Questo, secondo me, temo che sarà il nuovo futuro della Siria. In questo, Tahrir al-Sham è soltanto, esattamente come il nome del governo, è un elemento di transizione. Certo. Oggi c'è, domani non c'è. Nel Medio Oriente siamo pieni di Jolani.
Thank you.
Ci sono molti scenari nella storia a cui si può fare riferimento, Siria anno zero, per citare Rossellini, però ci sono due casi attuali che potrebbero essere entrambi utili per ottenere questo panorama di interessi, affari e simili, però non so bene, non riesco a collocare bene il desiderata degli uni o degli altri. Cioè, per i turchi sarebbe più desiderabile una situazione tipo quella libica, dove tutto sommato la Turchia ha i suoi interessi, occupa e controlla una parte e i russi un'altra, oppure un panorama tipo quello afghano, citato adesso, dove peraltro proprio di oggi è la notizia che è stato ucciso dall'ISIS uno dei ministri del clan Haqqani, quindi di quelli che davvero controllano pesanti dell'Afghanistan. Quindi a chi potrebbe, forse Tahrir al-Sham sarebbe più comodo riferirsi all'Afghanistan, pur cercando costantemente di dire no, non finirà in quel modo, le donne potranno andare svelate, oppure invece c'è l'altro panorama, quello appunto libico, di nuovo torniamo al Bantustan e alla divisione, la divisione del territorio, centri di interesse di potere.
Beh, Giolani in alcune sue dichiarazioni ha fatto riferimento all'esperienza dei talebani quando ha parlato della disponibilità di collaborare con le forze internazionali. Quindi senz'altro in termini di prospettiva politica e amministrativa Tahrir al-Sham sta cercando di progettare una Siria che potrebbe funzionare in quella direzione. E in termini ideologici è tutto da capire, perché senz'altro Tahrir al-Sham e i suoi alleati, in collaborazione con l'esercito libero siriano, che è una formazione che sta rompendo le scatole nel nord-est, ma fa tutto in modo intatto, indisturbato, da quella realtà che ha conquistato Damasco. E quindi tutti questi elementi, senz'altro, a livello ideologico, hanno l'obiettivo di stabilire un paese basato sulle leggi islamiche e jihadiste, l'hanno detto anche alcuni esponenti del nuovo governo di transizione siriano, e questo senz'altro ci fa capire che in Siria arriverà un momento di instabilità, di tolleranza molto simile a quella afghana. In termini commerciali ci sarà una prospettiva, a differenza dell'ISIS, come quella afghana, quindi un'apertura internazionale alle economie nere, grigie e bianche. Tutto questo è una situazione difficile da gestire per chiunque. La Libia è una situazione difficilmente gestibile per chiunque, anche per coloro che ci mangiano. E la Siria potrebbe diventare un paese che oggi porta dei risultati alla Turchia, all'Israele, oppure alla famiglia della NATO, ma domani potrebbe diventare un'altra bomba a orologio. E quindi penso che questi attori che stanno portando a casa dei risultati positivi si rendono conto che oggi hanno vinto, ma su domani hanno pochissime certezze.
Ma quindi quell'esercito siriano di liberazione siriana che agisce nel nord-est potrebbe fungere da un po' come le frange dell'ISIS in Afghanistan?
Potrebbe trovarsi in conflitto con Tahrir al-Sham. Tahrir al-Sham ad un certo punto potrebbe decidere di tirare il suo filo e buttarlo giù. Tahrir al-Sham potrebbe mettersi in una sorta di alleanza pragmatica con l'SDF e portare avanti una guerra contro l'esercito libero siriano. Lo stesso esercito libero siriano potrebbe essere arrivato al suo capolinea, quindi la Turchia lo potrebbe togliere il suo sostegno e trasformarsi questo in una sorta di ISIS, quindi diventare un obiettivo internazionale legittimo dell'ipocrisia della NATO. Quindi gli scenari sono tantissimi. L'ISIS stessa è stata in parte costruita con l'intelligence e con capitale occidentale, e lo stesso occidentale dice che l'ha sconfitto e ha fatto una battaglia contro l'ISIS, e per questo ha messo anche le mani nelle zone controllate dall'amministrazione del confederismo democratico. Quindi queste cose qua si ripetono da più di 100 anni nel Medio Oriente. È molto probabile che in un domani ci troveremo di nuovo con quello scenario che ci era molto familiare qualche anno fa. Senz'altro, come dicevo all'inizio del mio intervento, le sfumature sono abbastanza diverse. Non abbiamo Saddam Saddam Hussein, non abbiamo Bashar al-Assad qua, non abbiamo un Iran forte, non abbiamo un Hezbollah forte. Senz'altro alcuni attori che sono stati protagonisti per 30 o 40 anni non ci sono più, e è molto di moda a sostenere formazioni paramilitari che sono molto più evidenti, molto più vivaci, molto più forti una volta. Per quello continuiamo a dire che la Siria è una guerra per procura, e quindi alcune sfumature sono cambiate, però i giochi possono ripetersi nella stessa maniera. Quindi per la Turchia senz'altro oggi ciò che è successo in Siria, basandoci anche su quello che ha detto il Presidente della Repubblica, è un risultato positivo. Tuttavia in un domani
potrebbe rivelarsi qualcosa di diverso. Molto questi apprendisti stregoni da tempo, da quello che mi ricordo anche nell'80 in Afghanistan, hanno fatto così gli americani in Iraq, e poi non sono riusciti a gestire le conseguenze di quello che hanno fatto. Una cosa che mi colpisce è che questa ultima caduta del tassello siriano segna in qualche modo la fine della prospettiva laica e panarabista, nel senso che la fine del partito Baas, la fine del partito Ba'ath c'è stata, anche in Egitto stesso discorso con i Fratelli Musulmani, cioè alla fine la prospettiva laica e panarabista ormai, diciamo, in Medio Oriente è morta e sepolta, e soprattutto la prospettiva araba, perché poi chi ha il potere adesso sono altri, sono sciiti, sono persiani, sono turchi, con gli arabi non ha niente a vedere, o sbaglio?
Assolutamente, quell'esperienza panarabista che è nata anche con uno spirito anticoloniale non c'è più, che è stato un percorso in parte tendente a un'ideologia socialista ma abbastanza laica, non c'è più. Per quello dicevo, adesso sono molto di moda queste formazioni paramilitari, sono jihadiste per la maggior parte, e cambiano attraverso quelle formazioni. Alcuni paesi hanno deciso di cambiare le sorti dei paesi, e quelle formazioni sono sempre super fondamentaliste. Possiamo fare una lista enorme di delle piccole brigate oppure delle formazioni molto grandi che sono tutte fondamentaliste, per la maggior parte sono sunnite, in Iraq c'è qualche sciita, però sì, assolutamente questo. Forse in tutto questo calderone l'unica formazione laica che rimane è l'esperienza del PKK.
Venendo meno però, nel caso venisse meno un'unità nazionale siriana, i siriani emigrati, dove si troverebbero a rientrare, visto che non gli dà più asilo nessuno, e verrebbero davvero, avrebbero un'attrazione al ritorno a casa, dove la casa non esiste più.
Che no, chissà dove, esatto. Guarda, l'altro giorno ho pubblicato un articolo sul Manifesto, una delle persone che ho intervistato diceva, un cittadino siriano che vive in Turchia da, se non mi sbaglio, 10 anni quasi, diceva, ma alcuni sono nati qua, come li puoi dire di tornare in Siria, in un paese devastato, che hanno visto sempre in televisione che era in piena guerra. Quei ragazzi che bene o male in Turchia hanno visto una sorta di stabilità, hanno visto a scuola, non hanno assistito alla guerra, secondo te avranno proprio voglia di tornare in Siria? E alcuni forse adesso sono arrivati anche da piccoli e sono adolescenti oppure già maggiorenni. Quindi questo è soltanto il caso della Turchia, perché è importante, perché ha dato spazio, casa, accoglienza al maggior numero di siriani che hanno dovuto lasciare la Turchia e la Siria. Poi ci sono quelli che sono finiti in Iraq, in Giordania, in Libano soprattutto, e quindi si sono trovati, tranne quelli che sono finiti in Giordania, si sono trovati in una situazione ancora più instabile. Forse loro sarebbero intenzionati a tornare, a rientrare. In effetti, quando l'Israele ha iniziato a attaccare il Libano, più di 180.000 siriani presenti in Libano sono tornati indietro, cioè in tutto questo è pieno, cioè, e si sono trovati dopo neanche 3 mesi in un'altra guerra. Allora dipende da dove si trovano i siriani. Se si trovano in Italia, in Svezia, in America, in Australia, eccetera, io penso che aspetteranno un bel po' per vedere che aria tira in Siria, come sarà eventualmente ricostruita, al di là delle questioni emotive personali. E se devo essere a fare una scelta pragmatica e razionale, e però coloro che sono tra Libano, Turchia, Iraq, Giordania, eccetera, potrebbero pensare a gradualmente ritornare. E poi dipende, un altro attore è un altro elemento molto importante, dipende da dove sono partiti. Se sono partite dalle località come Afrin, come Idlib, che oggi, ma probabilmente sarà così anche domani, e si trovano nelle mani delle bande jihadiste dell'esercito turco, e quindi sono quelle realtà che hanno spinto queste persone ad andare via, perché dovrebbero rientrare? Se invece si trovano in altre zone come Aleppo, Damasco, eccetera, dove c'è stato un cambiamento di potere di due colori finora, possiamo dire, magari potrebbero avere motivi per tornare, oppure delle zone che non sono state mai colpite fortemente come la Zichia oppure Tarsus, dove c'è una alta concentrazione degli alleuiti, potrebbero rientrare lì, però oggi si parla in modo troppo veloce, troppo sbrigativo del ritorno dei siriani in Siria, ma non funziona così la vita umana. E anche in Turchia alcuni partiti hanno proposto al governo di sospendere definitivamente i permessi per la protezione umanitaria ai siriani, quindi questi si troverebbero senza un permesso di soggiorno in mano e sarebbero sulla carta obbligati a tornare indietro, ma la vita umana non è così. E in Italia vediamo, ci sono persone che vivono per decine di anni in Italia senza permesso di soggiorno perché non hanno minimamente né possibilità né intenzione di tornare nel paese di origine dove hanno lasciato una storia devastante. Quindi noi di nuovo in questi giorni stiamo cercando di determinare il futuro di un altro, di una popolazione con la nostra ottica molto coloniale.
Sì, basta definirlo paese sicuro e a quel punto ti ritrovi nella condizione che non hai più le possibilità di rimanere qui fuori all'estero. Ma c'è un altro attore di cui non abbiamo parlato, Israele, in tutto questo contesto, perché Israele se ne è subito approfittato superando la buffer zone e sta a 25 km da Damasco, lì a Tel Aviv, dove ci sono questi mentecatti messianici, pensano che il grande Israele si comprenda anche Damasco, non è che pensano sotto sotto di allargarsi fino a lì, cioè c'è una possibilità di arrivare addirittura, per paradosso, a uno scontro fra gli interessi turchi e quelli israeliani nel campo siriano, perché Erdogan si è un po' innervosito di questa espansione israeliana.
Sì, ha approfittato dell'occasione, l'amministrazione di Netanyahu è entrato in modo massiccio nelle zone delle montagne di Golan. L'ultima dichiarazione del ministro della difesa Katz, se non mi sbaglio si chiama, non mi ricordo mai, ha detto che l'esercito israeliano erano anni che non conduceva un'operazione così capillare, così efficace. Hanno fatto più di 320 interventi e secondo il ministro l'esercito israeliano è riuscito a distruggere tutte le basi militari, tutti gli aerei, tutta la potenza dell'esercito siriano in quella zona. Anzi, loro dicono esercito di Assad. In realtà Assad non c'è più e quelli beni appartengono al popolo siriano. E quindi è chiaro quello che vuole fare Israele è quello di, prima di tutto, dimostrare la sua potenza. In secondo luogo, dire al nuovo potere in Siria, qua adesso il gioco si giocherà come dico io. In effetti, in merito a questo, Netanyahu ha detto il nuovo governo siriano sappi che se permetterà l'Iran di nuovo raggiungere Hezbollah, noi faremo tutto il possibile per impedire questo. Quindi il secondo messaggio è chiaro, adesso il gioco si giocherà come dico io e molto più di prima potrò fare qualsiasi tipo di intervento sul tuo territorio. E questa è la dimostrazione eccellente di quell'idea. Il terzo punto, senz'altro, un messaggio sionista, espansionista che Netanyahu lancia verso i suoi alleati oppure verso l'elettore fondamentalista, quindi allargarsi in qualche maniera. Poi questa effettivamente l'allargamento territoriale sarà effettivo o no? Ci saranno nuove colonie sul territorio siriano, ci sarà questo allargamento come disegnano alcuni fondamentalisti israeliani, eccetera, non lo so, questo no. Però oggi, senz'altro, stiamo assistendo a una grandissima dimostrazione di potere da parte di Netanyahu e approfitta dell'occasione, del fatto che l'Iran e Hezbollah e la Russia non siano più sul territorio siriano, la Turchia non apre la bocca in merito a quello che fa l'Israele in Siria e in Siria ci sia un vuoto di potere. Molto probabilmente quel potere che si sta consolidando sarà non fare niente contro le azioni di Netanyahu.
E forse bisognerà ridefinire l'aggettivo siriano, perché ormai non vuol dire qualcosa di diverso rispetto a quello che pensavamo prima, vista la tendenza alla cancellazione proprio di uno stato siriano come quello appunto disegnato da Saif al-Kuk.
Sì, forse sì, ahimè, sì. noi.
Sì, una cosa che mi veniva in mente è che l'accordo Sykes-Picot fu in maniera eclatante superato dallo Stato Islamico a un certo punto. Adesso invece tutte le problematiche di questo accordo sono squadernate di fronte alla situazione siriana di adesso, e cioè questa definizione artificiale dei confini dopo la guerra dell'impero ottomano. Quindi sono tutte situazioni che ritornano e non trovano soluzione sostanzialmente. Paghiamo ancora lo scotto di del colonialismo.
Sì, 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 assolutamente. Come avevo detto all'inizio, da 100 anni se c'è qualcosa, l'unica cosa stabile nel Medio Oriente è l'instabilità, forse. E cambiano gli attori, cambiano gli accordi, cambiano i presidenti, i regimi, ma purtroppo è quello. Sì.
Quella è l'unica certezza.
La certezza è l'instabilità, assolutamente.
Con questa massima possiamo forse chiudere.
Questa constatazione.
Grazie.
Grazie,
grazie a voi. Grazie a voi.